Speranza ci porta a purificarci. E prima Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è. E chiunque ha questa speranza in lui, purifichi se stesso come egli è puro. Quindi, cosa abbiamo letto in questo passo di Giovanni? Che noi siamo, cosa siamo noi? Figli di Dio. Siamo diventati figli attraverso Cristo. Non è manifestato, non abbiamo un corpo naturale, ma Dio nel nostro spirito ci ha fatti simili a Lui, nel nostro cuore questo ci dà la possibilità di vedere le cose che Gesù ha visto, ci dà la possibilità di andare al Padre e un giorno avremo il corpo che Gesù ha oggi. Abbiamo letto qui che saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Versetto 3 dice una cosa importante, che è, diciamo, il fulcro di questa parola. E chiunque ha questa speranza, qual è la speranza? Che noi già siamo figli, che Gesù sarà manifestato e noi saremo simili a Lui. Chi vive questa speranza? E si deve purificare. Abbiamo visto che la speranza ci porta, il titolo di questo tema, di questo messaggio è La speranza ci porta a purificarci. Qui Giovanni ci dice proprio questo, che se tu stai sperando di incontrarti con Gesù, abbiamo bisogno di essere come Gesù. Gesù ha vissuto sulla terra purificandosi, cioè vivendo nella purezza, vivendo appartato dal peccato, viveva con i peccatori con l'obiettivo di salvarli, ma era appartato, e questo è quello che è il fulcro di questo messaggio. Quindi chiunque ha questa speranza deve desiderare fortemente, più di ogni cosa, vedere Gesù glorioso e nello stesso tempo noi stessi saremo come Lui. Questo che significa? Che noi abbiamo davanti due cose. O se siamo qua, suppongo e credo fermamente che non è perché stiamo andando in chiesa, come si fa la domenica nella chiesa tradizionale per andare a sentirci la messa, ma se siamo qua è perché ci aspettiamo qualcosa da Dio. E ci aspettiamo che il Dio ci parli, che Dio ci trasformi, che Dio riempie la nostra vita. E quindi, se siamo qua per questo, è perché Dio vuole, cioè, speriamo di incontrarci con Gesù, no, fra non molto, per poi festeggiare con Lui e avere la rivelazione del suo grande amore nella nostra vita, raggiungere, quello che abbiamo letto adesso. Amen. Quindi, ma per fare questo non possiamo noi ricordarlo, cioè sognarlo e non fare niente. Perché ci sono tanti che magari pensano, dice, mi piacesse fare chisto, mi piacesse. È un sogno, si sogna, ti vedi il film del un giorno sarò con Gesù sulle nuvole, un giorno festeggerò con Lui, sarò la sposa di Cristo, tu stai sognando, tu stai pensando. Però poi di fatto cosa stai facendo? Paolo, Giovanni ci dice questo. Se tu stai sperando questo, se tu stai sperando di essere come Gesù, di essere trasformato, hai bisogno di vivere nella. Purifichi te se stesso come Egli è puro. Quindi significa. Quindi viviamo che non dobbiamo vivere per le soddisfazioni e i piaceri di questo mondo, ma per la gloria celeste. E questo significa che mentre noi siamo qui, pensiamo di arrendere la nostra vita, momento per momento, allo Spirito Santo. Essere vasi ad onore per vivere l'autorità dei figli di Dio e sottomettere quelle creature tenebrose che ci gironzolano attorno. Quindi, se tu hai questa speranza, se tu desideri vivere questa grande esperienza, io lo desidero e so che lo desideriamo tutti. Dobbiamo avere chiaro questo. E questo non è qualcosa che devi fare tu vedere a me, o io devo fare vedere a voi. Perché che tu lo fai vedere a me è relativo, che io lo faccio vedere a voi. Queste affermazioni che abbiamo letto serve a ben poco. Non serve che io devo farmi vedere dal fratello Giuseppe che sono una buona persona, che lo voglio bene, che sono disponibile, o a qualcun altro, o viceversa. Ma c'è bisogno che io lo dimostri a Dio. Cioè, perché è là la chiave. Un giorno, quando succederà, se rimarrai qua, se andremo, gloria a Dio, ma se non andremo, se non saremo dei rapiti, saremo qua. Questo ti renderai conto di quello che tu hai fatto. Dici, ma hai potuto fare prima? Poi è tardi, pagherai il prezzo con la vita, perché questo è quello che dice la parola di Dio. Ma non voglio entrare in questo, voglio che sensibilizzare il fatto che questa grande speranza che noi abbiamo deve essere accompagnata da fatti. Amen. Lo voglio ribadire questo. Quindi dobbiamo vivere per la gloria celeste e mentre siamo qui dobbiamo pensare a rendere la nostra vita momento per momento allo Spirito Santo per essere vasi ad onore. Per vivere l'autorità dei figli di Dio e sottomettere quelle creature tenebrose che ci gironzolano attorno. Questo è quello che dice Pietro in 1 Pietro 5:8. Siate sobri, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Per questo Giovanni ci invita a vivere nella purezza. Perché l'obiettivo del diavolo qual è? È quello di prendere la tua vita. Tu che hai conosciuto Cristo, noi che abbiamo conosciuto Dio, noi che abbiamo assaporato la verità, noi che abbiamo assaporato la natura di Dio, l'amore di Dio, sa che più andremo avanti e più conosceremo Lui e più Lui deve fare obbligatoriamente passi indietro. Abbiamo la rivelazione di quello che Lui è, che Lui non è, come si dice in siciliano, non è niente mischiato con nulla. Si dice così? Non è niente mischiato con nulla. In italiano non è niente, non è nulla. Perché Cristo Gesù, la parola di Dio, dice, ha fatto un pubblico spettacolo davanti a Dio, davanti ai demoni, davanti al tribunale, davanti a tutti. Lo ha spogliato di ogni autorità. E Giovanni ci dice questo, purificatevi. Perché se no il diavolo viene come un leone ruggente. Amen. E se tu sei purificato, se tu ti mantieni appartato, appartato non significa ti giuro a casa, non è travagliare, ti giuro uno studio, ti fai quindi isolato dalle persone. No, Gesù non era questo. Gesù ha mangiato con le prostitute, è andato a parlare con la samaritana, andava a mangiare con i peccatori. I religiosi lo giudicavano perché andava a mangiare con i peccatori, non guardavano il cuore di Gesù. Amen. Ma il suo cuore era motivato da un grande amore per quei perduti. E poi li ha portati alla salvezza. Amen. Quindi è Essere appartati è una scelta che tu devi fare nel tuo cuore. Amen. E scegliere di purificarti è qualcosa, ecco perché ti dico che tu lo fai vedere a me, o io lo faccio vedere a te, relativo. Nella mia mente voi non ci entrate, come io non entro nella vostra mente. Non saccio che pensate e che non pensate, o voi quello che pensate di me. Con chi ci conosciamo, conoscendo il carattere, conoscendo quello che è, possiamo immaginare o pensare chi tu pensi, e viceversa. Ma noi da esseri umani non vediamo quello che io, non vedo quello che voi pensate. Durante la vostra giornata io non sono onnipresente, come voi non siete onnipresente nella mia vita, però ho coscienza che Dio è onnipresente. E che quando io esco di qua, quando tu esci di qua, Dio è lì che vuole vivere con te, ti guarda. Che fa? Dio ti guarda e se tu ti comporti male ti giudica e ti porta all'inferno? No. Mi è piaciuta un'affermazione dello studio del culto di domenica scorsa, quando diceva Dio ha scelto di amarci, anche se noi sbagliamo, anche se noi poi non cresciamo, siamo dei figli immaturi, Dio continua ad amarci. Tu sbaglierai, io sbaglierò, possiamo essere immaturi, ma Dio ci ama, ha scelto di amarci, è una conseguenza la sua, cioè saremo amati lo stesso. Però i figli maturi sono quelli che hanno la consapevolezza, saranno amati e saranno testimonianza di Cristo. E questa è la cosa importante, e questa è la cosa bella che Dio vuole. E quando noi diventiamo figli maturi, quando noi ci appartiamo, quando noi diventiamo il profumo di Cristo, Gesù è felice. Come ogni padre è felice del proprio figlio o della propria figlia, quando vedi, io non vi nego, io ho mia figlia a casa. A casa è libera di fare tutto quello che vuole, infatti noi ci arriviamo sempre. Perché lei è a casa e si sente a casa sua e fa chi duca vuole. Cioè, quando è fuori, io penso da padre, penso, cioè, se dentro farà così, fuori è peggio. Invece no, cioè io vedo come, cioè io parlo con i bidelli, parlo con le persone con cui lei ha a che fare, mi dicono, dice che bambina educata, una bambina, non è un mio vanto, do gloria a Dio, vuol dire che siamo sulla giusta strada e onoro Dio, cioè ringrazio Dio per questo. Che ringrazio Dio per questo, e questo mi fa piacere a me e mia figlia. Quindi sapere che anche se ne scerriamo, anche se c'è una decata, anche se c'è che non ne parliamo, anche se c'è un castigo, anche se c'è quello, è una questione sempre, però so, mi fa piacere sapere che quando lei è fuori non è alla mia presenza, che io non ci sono, me lo dicono gli altri, fa piacere sentirsi dire hai una ragazza, una ragazzina, ormai è ragazzina, educata, hai una ragazzina rispettosa. Siamo stato al ricevimento con i professori, mi diceva proprio questo l'insegnante di matematica, diceva una bambina che ha rispetto, si trova in una classe un pochino particolare, tremenda per dire, non particolarina, peccato che si trova in quella classe, ma è una ragazzina che io insegno, la prima cosa che insegno ai ragazzini è il rispetto delle persone. Dice Irene non ha bisogno di, perché già lo è, già rispetta, io lo vedo, si vede e mi onora, onora me, io lodo Dio e onora il Padre. Che onora il Padre, e fa piacere, io da padre vi dico, fa piacere. Quindi io credo fermamente, a Gesù fa piacere se io da fratello minore, da figlio di Dio, nella mia vita, se sono purificato, se vivo appartato dal peccato, dalle cose di questo mondo, e le persone sentono il profumo di Cristo nella mia vita. Amen. Questo fa piacere a Dio. E quindi se a me fa piacere di mia figlia, perché io non devo fare qualcosa che piace al mio Dio? Amen. E leggevamo prima che quando noi viviamo appartati, separati, Abbiamo la consapevolezza di quello che siamo figli, e possiamo utilizzare, apprendiamo la consapevolezza dell'autorità che Dio ci ha dato sopra ogni demone. E quando tu parli, quando tu dichiari, lo fai con convinzione di fede, perché hai la consapevolezza di essere figlio, che Dio ti ha dato l'autorità di Cristo Gesù. Amen. E il diavolo può girare come un leo ruggente e non ti tocca. Perché appena ti tocca è scipalignate. Amen. Nemmeno ci prova. Perché sa di che pasta siamo fatti. Sa a chi accusare dei figli di Dio quando tu vivi nel compromesso. Io voglio dirvi una cosa. Quante volte, non voglio elencare peccati o debolezze, però quanti abbiamo avuto delle debolezze, abbiamo perseverato nelle debolezze. Quante volte il diavolo è venuto nella tua vita e tu ti sei accostato a Dio per chiedere qualcosa a Dio? La prima cosa che hai sentito che cosa è stato? Ma che mi conta? Che ci conta, oh Signore? Tu ancora stai a pizzuri, ramanzò telefonino. Tu ancora ti stai alleannata la telenovela. Tu ancora stai fumando. Il diavolo che cosa fa? Ti punta il dito. Ti punta il dito. E tu ti sentirai accusato perché il diavolo ha raggiunto il suo obiettivo. Ma quando tu sei appartato, quando tu sei separato, quando tu vivi ripieno della parola di Dio, il diavolo nemmeno ci prova a dirti ma che mi stai contando. Perché lo sa che sei appartato. E se ci permette, se si permette a parlare, già sa qual è la risposta, perché tu già nel tuo cuore ravvivato, ripieno della parola, sai come andarci. Ho sbagliato, è vero, ma sono giustificato in Cristo Gesù. Sono lavato e perdonato per il sangue di Gesù. Perché lo vivi, perché ti sei appartato, perché hai abbandonato la condizione. Amen. Non è Dio che ti accusa perché tu stai vivendo, perseverando nella debolezza. È il nemico perché vuole allontanarti sempre dal... E lì è il leone che sta vincendo sulla tua vita. Amen. Ok. Chi sono le persone che il diavolo vorrebbe divorare? Non sicuramente le persone... Che non hanno voluto arrendere la propria vita a Dio, ma quelli che hanno un cuore onesto e sincero, quelle persone oneste e che desiderano santificare il nome del Signore nella loro vita, anche se hanno problemi, come il giovane ricco. Vogliamo che leggerlo, Matteo 19, fino al 21. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Ed egli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Egli disse: Quali? Gesù disse loro, allora disse: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Quel giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Questa è la dimostrazione di quello che vi ho detto fino ad ora. Solo che lui, se l'avrebbe detto a me, io non avrei potuto rispondere come gli ha risposto Gesù, perché Gesù conosceva il cuore, perché lo Spirito Santo gliel'ha rivelato. Ha detto: Vai, metti in pratica i comandamenti. Ma Gesù ha puntato direttamente al cuore di questo ragazzo. Che cosa gli ha detto? Va, vendi tutto. Vendi tutto, dallo ai poveri, vendi tutto e dallo ai poveri, ci acquisirai la vita. Che cosa gli ha detto? Vivi da povero? No, non gli voleva dire questo. Gesù aveva, lo Spirito Santo gli aveva fatto vedere a Gesù che quel ragazzo aveva un idolo, c'era qualcosa che era più importante di Gesù, ed era il denaro, Dio Mammona. Ora, questo ci fa vedere una cosa importante. Dio ci dà uno strumento di misura e noi possiamo prenderlo e misurarci o fare finta di niente e girarci dall'altra parte. Qui abbiamo letto in questo passo del giovane ricco di cui aveva la debolezza dei soldi. I soldi era la sua debolezza. Che era la sua debolezza. Ma non sono solo i soldi la debolezza. La debolezza sono quello che dove tu metti molta più importanza rispetto a Dio, rispetto a Gesù nella tua vita. Che possono essere i soldi, che possono essere i figli, che possono essere i mariti, che possono essere il lavoro, che può essere tutto di più. Ma che tu sai, e se tu non lo sai, glielo chiedo allo Spirito Santo, tranquillo che lo Spirito Santo te lo dirà. Perché Dio è interessato a te, Dio è interessato a me. Amen. E vuole che noi viviamo in purezza, appartati, perché il diavolo non deve venire a bagarre in scopo a andò da faccia. Ma c'è a mandare in altri. Amen. Cosa dice la parola di Dio? Calpesteranno serpenti e scorpioni. Nel mio nome caccerete demoni. Nel mio nome imporrete le mani agli infermi. Amen. Dio ci ha messo in condizione, Gesù, attraverso Gesù, ci ha messo nella condizione non di stare in difesa, ma di vivere in attacco. Amen. Ma sta a noi decidere se vivere in attacco o vivere in difesa. Abbiamo visto che il diavolo non attacca chi non gliene frega niente di Dio. Già lo sapeva che sono pessi. Già lo sapeva. Ma chi attacca? A quelli come noi che cerchiamo di combattere e quando molliamo la presa, quando molliamo la presa, lui è lì pronto a cercare di farti lo sgambetto per farti cadere. Ecco perché dobbiamo vivere appartati, ecco perché dobbiamo vivere nella parola, ecco perché dobbiamo avere una relazione personale giornalmente, giornalmente, perché se non lo fai giornalmente. Ti salta un giorno, ti saltano 2 giorni, incominci a sentirti da solo e il nemico viene e ti comincia a seminarti pensieri nella tua mente. Amen. L'Apostolo Giovanni, ecco quello che dicevamo prima, l'Apostolo Giovanni dà un'indicazione netta, purifichi se stesso. Non è un consiglio. Come abbiamo letto in prima Giovanni, e chiunque ha questa speranza in lui, purifichi se il primo versetto sto rileggendo, la parte finale. E chiunque ha questa speranza in lui, vi consiglio di purificarvi. Purifichi se stesso, dice, come egli è puro. Quindi non è un consiglio. Ama fare. Ama fare se non vogliamo scippare scuccia di cuore. Se non vogliamo permettere al nemico di farci del male, perché abbiamo avuto il privilegio e l'onore di conoscere Dio nella nostra vita, di incontrarci con Dio, per questo. E il diavolo ci proverà fino alla fine e noi abbiamo bisogno di essere appartati, abbiamo bisogno di vivere della parola, abbiamo bisogno di vivere nella relazione. E più lo facciamo, e più viene la forza, e più ci viene il desiderio di farlo sempre di più e di essere agguerriti contro il nemico. Allora, quindi l'Apostolo Giovanni dà un'indicazione, purifichi se stesso. Non è un optional purificarsi, ma è un'unica soluzione purificarsi. È un'unica soluzione, questa è una bella affermazione. Altrimenti si rimarrà vittima del leone ruggente. Stiamo vivendo in un periodo di grandi confusioni. Ognuno parla e sembra che abbiano ragione. E noi andiamo appresso a questo, a quello, ciò che si farà, ciò farà perdere l'orientamento. Se io vado appresso ai telegiornali, c'è stato un periodo di 3 anni in cui si è parlato di Covid. E allora tutti mi sarà avanzata la visione. Non ve lo nego, io all'inizio lo seguivo anche io, ma poi ad un certo punto mi sono reso conto che fa solo male, perché poi la tua mente si occupa solo di quello e la mia mente si deve occupare di altro. Si deve occupare delle. Io sono chiamata ad occuparmi delle cose del regno. Amen. Anche se ci sono le difficoltà, anche se ci sono, ma sono chiamato a questo, tu sei chiamato a questo, siamo chiamati ad occuparci del regno, a conoscere Dio nella nostra vita per poterlo proclamare nel mondo e dare la speranza a chi speranza non ne ha. Amen. Quindi questo ci fa comprendere che cosa? Che il mondo, quello che ci danno i social, che si chiama Facebook, che si chiama Instagram, che si chiama TikTok, chiamalo come vuoi, c'è ben poco di pulito, c'è ben poco di che dal punto di vista culturale ti può dare, ti può edificare, ma la parola sì. La parola di Dio è quella che ci sana, ci guarisce, ci rinnova, ci cambia il modo di pensare e ci fa vedere come la pensa Dio. E ci fa vedere che Dio la pensa sempre per il nostro bene. Mentre che lo adoravamo, fratello Salvatore diceva, Dio medita per noi pensieri di pace per darci un futuro e una speranza. Amen. Dio ha pensieri di pace. Ora più che mai dobbiamo seguire l'unico riferimento valido che è la parola di Dio, quello che abbiamo detto fino adesso, che è la nostra lampada con l'olio che è figura dello Spirito Santo che ce la rivela. Amen. Salmo 119, verso 105 dice, la tua parola, la conosciamo questa parola, questo passo, la conosciamo in tanti, la tua parola è una lampada al mio piede e luce del mio sentiero. Questa parola ci fa comprendere che se noi la adoperiamo, la leggiamo, ci illumina, perché Dio vuole evitare di farci fare passi sbagliati, non vuole che cadiamo, vuole che cresciamo. Vuole che andiamo avanti, vuole che la benedizione si concretizza nella nostra vita. Perché Dio è un Dio di fatti, non è un Dio di teorie, è un Dio di fatti. È un Dio che se ci ha detto cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Dio si aspetta che noi lo mettiamo alla prova. Che Dio si aspetta che noi confessiamo questa parola per metterla in pratica, per vedere la benedizione di Dio manifestata nella nostra vita. Una cosa che dimenticavo a dire sul fatto di purificarci, non è solo una questione anche di attitudini sbagliate, parlavamo. Portavo gli esempi di attitudini sbagliate, ma anche di quello che noi confessiamo. Noi ci riportiamo dalla cultura in cui viviamo, modi di dire che ci portiamo da, perché siamo cresciuti con questi modi di dire. Tanto io ad esempio una delle cose che io spesso confessavo, curi spranza gamba risparato ore, ma non è così. Però è un modo di dire, però se stiamo attenti a quello che si dice, curi spranza gamba, risparato, muore. Non è, però è un modo di dire, ma non è la parola di Dio. Amen. Allora dobbiamo stare attenti a quello che confessiamo. Siamo attenti, certe volte io mi accorgo. Quando mi bisticcio con mia figlia o con mia moglie nella rabbia escono fuori delle affermazioni che magari si possono evitare, perché magari esce fuori la fettina di carne che c'è in me e quindi, e quindi perché ce l'ho solo io la carne, fatemi capire, no? Io dico una fettina. Scusatemi, ognuno ha la sua. La mia la conosce mia moglie, la conosce mia figlia. Perdonatemi se. E ci vuole sapienza anche lì. Ridiamo, gloria a Dio, ridiamo, però è la verità. È la verità questa. E abbiamo bisogno di cambiare proprio modo di, non solo di vivere, ma anche modo, il nostro modo di parlare. E la possiamo cambiare quando noi viviamo nella parola di Dio. Ci impegniamo, perché io mi rendo conto che è un impegno, perché ogni giorno per me, io vi dico da parte mia, per me è una lotta continua il fatto di poter leggere la parola di Dio con lucidità, perché tu puoi pigliare la Bibbia, ta rapido, pigli un capitolo, io in questo momento sto leggendo i Giudici. Cioè, puoi prendere un capitolo, lo leggi, ho letto la Bibbia. Non è questo. Devi metterti là e dire: Signore, io voglio leggere perché so che quella parola che sto leggendo è un'opportunità che tu mi dai di parlarmi. È il cibo per il mio spirito. E questa è la condizione, questa è l'attitudine. E il diavolo l'ha capito questo nella mia vita. E ci prova sempre, non lo nego, non lo nego, è così. Per me è una lotta continua. Però lotto, faccio guerra al nemico, faccio guerra alla mia carne, alla mia fettina, ma faccio guerra. Amen. E Gesù ci sta dicendo questa mattina: fai guerra per appartarti, fai guerra perché mano a mano che tu fai guerra, arrivano le forze nella tua vita e non diventerà più una guerra, diventerà una cosa naturale, diventerà una cosa normale nella tua vita. Amen. Quindi abbiamo la necessità di trascorrere del tempo pregando nello Spirito. Questo è un primo modo come liberarsi di pensieri che ci portano lontani dalla presenza di Dio. E il pregare nello spirito ci trasporta nel contemplare di più le cose che non si vedono, piuttosto le cose che si vedono. Non solo nella nostra vita, ma anche nella vita dei nostri fratelli. Perché se tu, la tua mente è impegnata nella parola di Dio, se la tua parola è impegnata per il regno di Dio e la tua mente non è vuota della parola di Dio, ma è ripiena della parola, è ripiena dello Spirito, è ripiena dell'amore di Dio, cioè, anche se il nemico viene e ti viene e dici: ma da lì è la Carmelo, hai sto che con Manao? No, nemmeno filtra, nemmeno passa, perché so che Dio ama me quanto ama Carmelo, perché so che Dio ama me quanto ama voi. E gli facciamo lo sgambetto al nemico. Amen. Ecco perché è importante. Quindi contemplare di più le cose che non si vedono piuttosto le cose che si vedono. Tornando alla purificazione, dobbiamo intanto essere consapevoli che siamo creature spirituali con la natura divina, quello che abbiamo detto all'inizio. Noi abbiamo la natura di Dio. Dio non ci ha salvati e ne abbiamo violato. Ci ha salvati, ci ha equipaggiati, ci ha messo in condizioni per vivere come figli, come cristiani, come portatori di luce, come essere testimoni di Cristo. Ci ha equipaggiati, non ci ha salvati, come fanno tanti, tanti genitori, tante mamme, nei loro problemi. O pattuire il figlio e poi ubbiano viene ilato, oppure lo danno in adozione, o più tristemente ancora li buttano nei sacchi. Dio non ha fatto questo con noi. Dio medita per te pensieri di pace, per darti un futuro e una speranza. Dio ha fatto un'opera completa e meravigliosa, e Gesù quando era su quella croce stava guardando quello. Finalmente quello che abbiamo creato ora ritorna a noi. Fausto, Rina, Luigi, Celeste, ognuno di noi. Su quella croce immagino Gesù che gridava e soffriva e guardava che passavano i nostri nomi, i nomi di tutte le persone che sono morte, che moriranno, che saranno nel futuro. Lui li conosce uno per uno e io ho pagato per loro. E grazie Signore, grazie Padre. E noi tante volte per poco ci inibidiamo quando dobbiamo pensare a quello che Gesù ha fatto per noi. Amen. Quindi Dio ci ha donato nel nuovo spirito la sua natura santa, d'amore, vera, giusta, onesta e pura. Un vero credente nato di nuovo non si sta bene insieme con i bestemmiatori, quello che dicevamo poco fa, con i bugiardi, con i ladri, si ci sta semplicemente per amore, con il forte desiderio di trarli fuori dalla fossa, dall'inferno. Dentro di noi ci deve essere, io credo che c'è dentro di noi un santo desiderio di vedere, di vedere la salvezza, di vedere adempiere il mandato che Dio ha per noi. Dio ci ha salvati. Ci ha tolto dall'inferno, ci vuole dare il regno qui sulla terra. Vuole che noi lo sperimentiamo qua. Ma finché quello che noi viviamo, quello che io vivo, quello che tu stai vivendo, le esperienze che tu fai, le possa condividere agli altri, non per avere la salvezza, perché già ce l'abbiamo, ma affinché gli altri possano avere l'opportunità di conoscere anche loro Dio. Questo è il mandato che noi abbiamo. Fare conoscere agli altri quello che noi abbiamo sperimentato. Quindi dentro di noi c'è un santo desiderio di fluire nel mandato che il Signore ci ha donato a tutti quanti, che comincia divenendo discepoli. Quindi dobbiamo esserlo noi. Gesù ci ha mandato ci ha chiamati a fare discepoli. Ma per adempierlo prima dobbiamo esserlo noi, un po' quello che ho detto qualche minuto fa, cioè noi dobbiamo vivere la parola, noi dobbiamo trasmettere quello che viviamo per esperienza. Io, se io dico Dio ti ama, non glielo devo dire perché è scritto, perché qualcuno mi ha detto, ma perché lo sto sperimentando nella mia vita. E la gente lo capisce quando tu parli tanto per parlare. O se parli veramente con il cuore perché hai compreso hai compreso quello che dici. Amen. Luca 14:33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Chiunque non rinuncia a tutto ciò che ha. Che significa? Dobbiamo diventare poveri? Che devi tafferaperi? Che se hai dei soldi, che sei benestante, devi mollare tutto? Devi mollare tutto nel cuore. È quello che Dio ti ha dato, perché quello che tu hai te l'ha dato Dio, passato da padre in figlio, da genitori a genitori, ma quello che tu hai, se tu sei un discepolo, riconosci che quello che hai te l'ha dato Dio Padre. Amen. Dio non ti dice buttalo, Dio ti dice ma quello che tu hai, il cuore non lo devi avere in quello che hai, ma lo devi avere il tuo cuore deve essere mio. E se io ti dico di prendere del tuo e di darlo, come io ti guido, ecco perché lo Spirito Santo. Tu, se sei mio discepolo, mi devi ubbidire. E se non mi obbedisci, non sarai salvato. Sarai salvato, ma non sarai discepolo. Hai tolto un'opportunità di fare gioioso Gesù nella tua vita. Che possono essere soldi, che possono essere quello che Dio ti mette nel cuore di fare. Anche obbedire a dare una parola di conforto. Anche cioè, dare una parola di edificazione che serve a quella persona che possibilmente sta pensando pensieri brutti. Voglio chiamarli così, pensieri brutti. Ma la parola che Dio ti dà nel cuore per quella parola lo può bloccare. Amen. Quindi rinunciare nel tuo cuore a quello che è tuo. E questo significa essere discepolo. Gesù è al primo posto, Dio è al primo posto. Il resto ce l'hai. Dio non ti dice di non goderlo, Dio ti dice godilo, però non metterci il cuore. Ci sono quelli che si comprano una macchina nuova, realizzate. Ora ormai è un'era in cui ormai le Maserati se li possono comprare anche la gente comune, diciamo così. Cioè si può comprare la Maserati, si può comprare il Porsche, perché ormai se ne vedono molto di più in giro, quindi e quindi chi la compra? Che reali. No, il tuo cuore, il nostro cuore deve essere per Gesù. Gesù, io non riesco a non vedere, non è una scena brutta vedere Gesù sulla croce. Ma non perché oggi lo vedo ancora là, non so che non c'è, però mi fa comprendere il grande amore che Gesù ha avuto per noi. Che grande sacrificio Gesù ha fatto, che grande opera Gesù ha fatto per me e per te. Amen. Luca 9,59. Poi disse ad un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Il versetto, il Luca 14,26. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cioè, un signore che taglia carne e ossa, uno che sente questo, dici, ma insomma. Ma qui Gesù sta parlando al tuo cuore. Io ho di mia mamma, dico la voglio bene perché so che mia mamma è in cielo. E un giorno la incontrerò. Io a mia mamma l'ho voluta, fino all'ultimo giorno l'ho voluta bene. Ho fatto tutto quello che ho potuto per lei. Tutto quello che ho potuto fare, perché ho avuto la possibilità e l'ho fatto. Ma questo non ha mai ostacolato. Il mio cuore era per Dio. Quindi Gesù qua non ci dice tu abbandonare a tutti. Gesù non ha abbandonato. Non ha abbandonato mai a nessuno. Gesù ti dice, se tu ami tuo papà, tua mamma, tua moglie, i tuoi figli, più di me, Gesù è al primo posto. Gesù è l'unico posto, non al primo posto. È l'unico posto. Amen. Il resto viene dopo, con il giusto equilibrio. Amen. E questo ci fa essere discepoli. Qui avevo scritto una cosa. Anche questo è uno strumento di misura per noi, perché ti fa vedere nel tuo cuore che posto ha Gesù, che posto hanno le persone, che posto ha il tuo lavoro, che posto ha tua moglie, che posto ha. E quindi attraverso anche questa affermazione pesante. Io dico perché Gesù lì è stato, ci chiama padre, madre, mogli, figli, sangue mio, più di me. Dice questo. Che significa? Se tuo figlio sta morendo, tu non devi fare nulla per tuo figlio? È ovvio che devi fare qualcosa per tuo figlio. Alleluia. L'affermazione di Gesù è forte quando dice che odia i suoi parenti e perfino la sua stessa vita. Quanto siamo lontani da questa realtà, invece quanto siamo attaccati alla nostra vita. Guai a chi ci tocca o chi ci offende. Siamo pronti a reagire. Siamo troppo vivi noi. Siamo troppo vivi noi. Ecco perché vi dicevo, è un nostro parametro di misura. Perché se il pastore non può, non dico ti può dire una parola sana, ma ti può dire mezza parola e tu te ne risenti. Cosa c'è di vivo che cosa c'è di vivo nella tua vita, nella mia vita? La tua carne, il tuo io o Cristo nella tua vita? O anche una persona che ti vuole bene, che non può essere, che può essere anche, che può essere tuo fratello, della Chiesa, o anche un amico che ti fa notare una cosa sbagliata. Amen. Ecco il parametro di misura. Cosa c'è nel tuo cuore? Cosa esce fuori quando qualcuno ti fa notare qualche cosa sbagliata nella tua vita? Quindi, allora, se solamente avessimo Gesù come esempio perfetto e quindi come modello, e tutto questo, se lui è il nostro modello e noi viviamo per questo, molti problemi non li abbiamo. Egli non ha mai costretto nessuno con la forza a fare ciò che è giusto, anche se questa cosa gli darebbe tanta gioia, quello che ho detto prima, io l'ho anticipato. Come un padre ha piacere a vedere i propri figli che vanno bene a scuola e ti rende orgoglioso, ti fa piacere sapere che tuo figlio è inquadrato, che tuo figlio si comporta bene, che sta andando bene a scuola. Gesù, che ha pagato quel prezzo grande per noi, gli fa piacere vedere che Luigi, che Evelyn, che Rina, che Orazio, che Fausto, che Samuele, che la sorella Tina, che Roberto, che ognuno di noi possiamo portare frutti, che possiamo onorare il suo nome. Fa piacere. C'è un passo nella parabola del prodigo, vediamo che il padre accondiscende alla richiesta del figlio e ci dà ciò che, se lui, che ciò che lui si aspettava, l'eredità. Ma in realtà non gli spettava. Aspettò però con pazienza che il figlio tornasse in sé appena avrebbe finito i danari. E così è stato. In questo modo, per l'amore e la pazienza del padre, ha riavuto in vita ciò che era perduto. Quando ho letto questa cosa, ho riletto, non comprendevo. Il figlio prodigo, non era perduto perché si new che esodde, ma già era perso prima. Era perso prima, come era perso l'altro figlio. È così, quando poi lui gli ha chiesto i soldi, e qui vediamo il paragone, cioè qui vediamo il cuore paterno di Dio. Dio è lì che ti aspetta, lì è sempre lì. E questo mi fa impazzire, che Dio, magari che tu sbagli, magari che tu zitti stuni, l'esempio è stato sempre con Pietro. Cioè, è sempre là che ti aspetta. Oggi ha fatto un passo, domani ne fai mezzo, dopodomani ne fai uno indietro. Dio non si gira di spalle e da che ti aspetta. Che torna, recupera il passo che fai, che ne fai un altro mezzo, che ne fai un altro sano. E questa affermazione che abbiamo letto su questo padre che gli ha dato i soldi a suo figlio, che li ha sperperati, soldi che non erano suoi, che li ha sperperati, ha aspettato con pazienza che il figlio ritornasse in sé con il cervello, perché quando poi si trova una cacca, la dico pulita, quando si trova una cacca in mezzo ai maiali, dopo ci vengono gli urizio. Dice, ma ritorno almeno a mio padre, anche come servo, perché là sicuramente mangerò. Ma là lui ha trovato la salvezza, ha recuperato con fede e pazienza questo padre, ha recuperato un figlio perduto. E da quel giorno quel figlio era un figlio rinato, non era perduto. Perché ha capito la grazia del Padre, ha capito l'amore del Padre, ha capito che cosa aveva perso e che il Padre lo aveva ristabilito in tutto: il vitello ingrassato, l'anello al dito, l'anello al dito, l'anello al dito, per dire tu sei mio figlio, festa. Perché mio figlio era pesso, ma non perché si buttava, se n'è andato a sperperarle donne, ma perché era pesso prima, ma ha preso coscienza e ha capito l'amore che ho per lui. Amen. Alleluia. Ritornando alla purificazione, credo che il Signore ci voglia far liberare da quello che ci allontana dall'essere veri discepoli. Ma la volontà dovrà essere nostra, il desiderio dovrà essere nostro, le azioni quotidiane devono essere nostre. Dio desidera e ci ha messo in condizione per essere appartati, per essere lontani dal peccato, da quello che ci porta lontano da Dio. Ma le azioni le devo fare io. Io devo, ci devo mettere la mia buona volontà. Io ci devo mettere, devo avere il desiderio. Io devo agire. Se non ho il desiderio, che cosa devo fare? Ma pes, niente, c'è un naggio speranza. No, te ne giri, ti chiudi nella tua cameretta da solo, incominci a gridare a Dio, incominci a pregare in lingue, incominci a gridare al Signore: Signore, voglio la tua presenza. Quello che ha fatto Davide quando ha peccato e quando ha preso la consapevolezza di avere peccato, che cosa ha fatto? Si è strappato le vesti, è andato alla presenza di Dio, ha detto: Padre, Dio, toglimi tutto, ma non mi togliere la tua presenza. Riempimi di te, del tuo desiderio, ti chiedo perdono di ogni cosa. Combatti. Combatti, agisci, desideralo, agisci. La vita del cristiano è una vita d'azione, come i film per azione. La nostra vita è una vita d'azione. Amen. Salmo 26, leggeremo due bei passi che Dio. Se li mettiamo in pratica, Dio sarà felicissimo di confidarci le cose che gli chiediamo. Salmo 26, verso 2 dice: Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova, purifica col tuo fuoco la mia mente e il mio cuore. Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova, purificami col fuoco la mia mente e il mio cuore. E il verso 130, dal Salmo 139, versetto 23 dice: Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Provami, che parola grossa. Abbiamo il coraggio di dire questo al nostro Dio. Abbiamo il coraggio di dire al Signore: prova il mio cuore. Investiga il mio cuore, Signore. perché voglio fare la tua volontà. È dura. Non pensiamo che sia semplice. Non è, non deve essere, come dicevo prima, una preghierina, come si fa in chiesa. Investiga il mio cuore, Signore. Se quando tu dici al Signore investigami, la cosa che Dio guarda quando tu gli dici investigami, ma tu sei però sei... Mi stai dicendo questo perché ti sta a fare bello la manzina mia o perché vuoi cambiare veramente? Perché se tu vuoi io ti ridico le cose. E mi aspetto che tu poi agisci. E se tu, quando noi diciamo una cosa a delle persone e poi non lo fanno, tu come ci rimani? Come ci rimani? Ditelo. Io penso che anche Dio ci rimane male. Scusa, è un sentimento che si prova e noi abbiamo bisogno di misurare le parole. E se io dico, Signore, investiga il mio cuore, io tante volte ho fatto preghiere di questo genere, ho detto, Signore, io voglio fare la tua volontà e voglio scoprire le cose che non vanno nella mia vita. E poi ci metto accanto, mi devi dare anche la forza di poter cambiare. Perché non è solo importante avere chiaro quello che è sbagliato nella tua vita, ma devi avere anche poi il coraggio e la forza di cambiare. Perché questo è quello che il tuo Dio, il mio Dio, il nostro papà si aspetta da noi. Amen. Ok? Hanno scritto il libro La mente è il campo di battaglia, perché di fatto l'impurità si stabilisce nella mente, che pensieri dominano la nostra mente, se sono conformi alla parola di Dio, sono pensieri che danno spinta all'amore, al perdono, alla grazia, alla misericordia, alla compassione, o possono essere pensieri così, pensieri che entrano, pensieri che escono, pensieri del mondo, eccetera. O pensieri che ci fanno stare sempre sul chi va là, attento a non toccarmi, perché ti fulmino. Tu non sai cosa io sono capace di fare. La carne è questa. Conosco realtà di persone che hanno subito dei torti, ma che non hanno Gesù nel cuore. E vivono per la vendetta. E vivono per la vendetta. Vivono per la vendetta e si fanno, il diavolo li ha intrappolati e si fanno ancora più male. Ma la parola di Dio, abbiamo l'onore e il privilegio di riempire il nostro cuore e la nostra mente della parola. E di essere ripieni di quell'amore che Dio ci vuole dare. Amen. Filippesi 4:6, non siate in ansietà per cosa alcuna, fino al verso 8 se non mi sbaglio dovrebbe essere, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e ringraziamento, e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fame, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Tutte queste cose che abbiamo letto e abbiamo elencato qui nella parola, dove le troviamo? Nella parola di Dio. Ecco perché dobbiamo accostarci ad essa, dobbiamo essere ripieni di essa, perché questa non ci porta a pensare male di nessuno, questa non ci porta a permettere al nemico di accusarci perché conosciamo la parola, ci porta ad avere la mente libera e rivolta sempre verso Cristo, sempre verso lo Spirito Santo. Credo che siamo chiamati tutti quanti a mettere un filtro nella nostra, il filtro nella nostra mente a stabilire che tipi di pensieri dovranno regnare nella nostra mente, quello che ho detto ora, e quello che non deve ristagnare nemmeno per un secondo. Penso che la parola di Dio sia la perfetta direzione per ricercare la purezza della nostra mente. Amen. Dobbiamo immaginarla come un contenitore dove ci si può mettere ciò che vuoi. Se ci teniamo dell'olio, possiamo condire le parole che usciranno dalla nostra bocca, perché saranno ripiene di saggezza e di grazia. Amen. Quindi la parola di Dio, la presenza di Dio nella mia vita, dalla tua bocca è garantito che uscirà il miele e il mondo conoscerà che siete i miei discepoli, perché dalla tua bocca, anche se tu darai una parola per parlare con qualche persona che tu hai subito un torto, non significa che tu devi essere fesso e subire il torto, ma Dio ci darà grazie di poter dire le cose con la giusta motivazione e riconquistare la fiducia, riconquistare una relazione con quella persona. E lì si vede il discepolo, lì si vede il cristiano. La parola di Dio, lo Spirito Santo. Smith Wigglesworth leggeva la parola di Dio ogni quarto d'ora, se non mi sbaglio. Ogni 10 minuti, scusate. E mantenersi vicino, per mantenersi vicino a Dio, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma niente manterrà la nostra vita pura se non ci riempiamo della sua parola. Amen. Quindi la Bibbia deve essere per me, io dico per me. Ho concluso. La parola di Dio deve essere per me la mia fonte di vita. Perché? Non perché lo dice solo la parola di Dio, perché lo dice la Bibbia e perché è vero, perché lo sperimento nella mia vita, che quando tu sei lontano, quando tu passi qualche giorno che non leggi la parola di Dio, il nemico viene e comincia a insinuare pensieri nella tua mente. E quindi io non voglio che il diavolo venga a insinuare pensieri nella mia mente, ma che Dio abbondi la sua parola, la sua presenza, la sua intelligenza, la sua saggezza, la sua sapienza dentro di me, dentro il mio cuore, dentro la mia mente, e lo deve fare in ognuno di noi. Amen. Voglio leggere solo l'ultimo verso e basta. Salmo 119, verso 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119 verso 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi per mantenerci puri, per essere appartati, per essere un giorno con Gesù, abbiamo bisogno di questo. Che nella nostra purezza, per mantenerci nella purezza, abbiamo bisogno della parola. Leggerla, viverla, metterla in pratica insieme allo Spirito Santo. Se poi vedete, alla fine ogni cosa si chiude in questo, che abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di stare sempre e avere una relazione stretta con Lui. Perché quando abbiamo solo la parola è buono, ma quando abbiamo anche lo Spirito Santo insieme a noi, lo coinvolgiamo. È quella lampadina attaccabile che si illumina in quei momenti della nostra vita, al buio, quando tu accendi la lampadina e ti illumina un passo, così è lo Spirito Santo e ci porta avanti e ci porta a crescere. E in questi ultimi tempi, lo sappiamo, nella parola di Dio abbiamo letto tante volte, troverò io la fede? Io dico, troveremo anche l'amore? Amen. Alziamoci. Alleluia, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Signore, sarà bello quel giorno, non molto lontano, quando ci incontreremo con te sulle nuvole, Signore. Alleluia. Mi viene la pelle d'oca, Signore, a pensarci. Wow. Io voglio essere parte della tua sposa, Signore, come credo ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore. Tu ci stai dicendo: dovete correre alla mia presenza, dovete correre appartati. Alleluia. E noi lo vogliamo fare, Signore. Vogliamo stare con te, alla tua presenza, Signore. Abbiamo sbagliato, Signore, e abbiamo coscienza che sbaglieremo ancora, ma nella tua parola sta scritto che tu hai provveduto tutto, Signore, perché in prima Giovanni è scritto, Signore, alleluia, che quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo, tu sei pronto a perdonarci e a lavarci, Signore, da ogni peccato. Sì, Signore, alleluia, gloria a te, Padre. Alleluia, sì, Marete Kenda, in Jesus.
Spirito Santo, tu
tu tua grandezza e profondità. Qui con te scopro il motivo per cui vivo, adorarti ed amarti. Qui con te sento svanire ogni paura al sicuro, al tuo abbraccio qui.
Signore, tu sei qui, lo sei sempre stato, Signore, e sappiamo che sempre lo sarai. Alleluia. Alleluia. Signore, questa mattina ci fa un appello a tutti. I what a God in Jesus say. Se tu vuoi che Dio investiga i tuoi cuori, diglielo stamattina. Alza la tua mano. Chiudi gli occhi, non guardare a destra e a sinistra. Alleluia. Signore, investiga il mio cuore. Anche se mi costerà, Signore. Il prezzo che pagherò io, Signore, non sarà mai il prezzo che tu hai pagato su quella croce, Signore. Non lo sarà mai, Signore. Investiga il mio cuore, Signore. Diglielo stamattina. Investiga il mio cuore, dolce Spirito Santo. Aiutami a cambiarmi, Signore, perché voglio essere appartato per te, Signore, perché voglio vivere nella purezza, Signore, perché voglio essere la tua sposa, Signore. E quello che tu ci chiami, Signore, è ben poca cosa a confronto a quello che tu hai fatto per noi, Signore. Alleluia, Signore. Perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore, quando diventiamo suscettibili, Signore, per poco, Signore. I what a sin day, Jesus. Say, case my God, Jesus. È poca cosa quello che noi abbiamo subito, Signore, ad oggi, a quello che tu hai subito 2000 anni fa, Signore. Frustato, sputato, beffeggiato, reso nudo davanti a tutti, Signore. Che cos'è subire un torto, Signore? Perdonaci, Signore Gesù. Perdonaci, Signore. Vogliamo essere puri come lo sei tu, Signore Gesù. ci hai lavati, ci hai purificati, Signore. Ma vogliamo avere un cuore puro, Signore. Non un cuore mascherato, Signore. Vogliamo che dal nostro cuore, dalla nostra mente, passano pensieri di pace e di amore. L'uno per l'altro, Signore. Per mio fratello, per mia sorella, Signore. Per l'umanità, Signore, che è in perdizione, Signore. Tu hai annullato te stesso, Signore. Tu hai annullato te stesso, Signore. Per noi. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Padre per la tua infinita bontà, per il tuo infinito amore, per la tua infinita pazienza, Signore, che hai con noi. Ora sì, Gesù. I worry God, Jesus. Santo, 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 sei tu, Signore. Aiutaci, Signore. Vogliamo fare azioni che ti fanno piacere, Signore. Aiutaci a crescere, Signore. Ad essere figli maturi, Signore. Ora sì, by glory God, Lord Jesus, say, she's my glory God, Lord. Grazie Padre, grazie Gesù, perché non sei più su quella croce, Signore, ma stai continuando a fare la cosa più importante per noi, Signore, alla destra del Padre. Alleluia. Grazie per le buone parole che metti per noi davanti al Padre. I worry God, Jesus. Dolce Spirito Santo, questo culto è finito, Signore, ma vogliamo tornare a casa insieme a Te. Vogliamo che Tu continui a parlarci nella profondità del cuore. Che Tu ci guarisci, Signore, che Tu ci trasformi, che ci fai comprendere quanto Tu hai fatto per noi, quanto Tu ti sei annullato per me, Signore, per ognuno di noi. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore. Amen. E amen. Amen. Pace a voi e benedizioni.